Qualcuno ha scritto che ogni viaggio è come un romanzo. Quando ne scorri le pagine, si alternano meraviglia, felicità, conoscenza, esperienza. A ogni pagina diventi più ricco, più saggio, più aperto alla vita. E di questo viaggio il protagonista sei tu. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire.
L'Alto Mantovano è solferino, dalla semplicità delle tradizioni rurali all'internazionalità della Croce Rossa.
Buongiorno, ma io ho scoperto da poco una zona che non conoscevo. Sono andata con mio marito, anche se è vicina dove abitiamo, ma non tantissimo. Ci piace fare percorsi in bici, siamo andati nell'Alto Mantovano e abbiamo attraversato, sai, il Parco Oglio, il Parco Mincio, insomma tutta quella zona lì. Si passa da un borgo all'altro, sono tutti piccolini, molto caratteristici, particolari. Vale la pena andarci perché, beh, a parte la cucina tipica di campagna, insuperabile, ci sono un sacco di piatti buonissimi e lì ci sono successe tante battaglie, tanti fatti storici che secondo me, insomma, vale proprio la pena riscoprire.
Ci sono posti in Italia dove respiri la storia. Guardi quello che resta di una fortificazione antica e immagini un assedio del passato con le macchine da guerra, gli arcieri sulle mura che prendono di mira le truppe che attaccano i bastioni. Oppure un campo aperto, una pianura, dove si sono fronteggiati eserciti sotto gli occhi spaventati dei contadini e degli animali. Nell'Alto Mantovano queste sensazioni si mischiano con l'odore della campagna e di una cultura fatta di campi, di coltivazioni, di quel confronto quotidiano e faticoso con la terra e con i suoi frutti. È un'area geografica a nord-est di Mantova, al confine con le province di Brescia e di Verona. I suoi confini naturali sono le colline moreniche del lago di Garda da una parte e la pianura del Medio Mantovano dal lato opposto. I cartelli stradali indicano nomi come Solferino, Castellaro Lagusello, Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Asola. Fino alla Seconda Guerra Mondiale l'economia della zona era quasi esclusivamente agricola. L'arrivo dell'industria e delle attività del terziario hanno cambiato molto, ma non quell'anima profonda di questo territorio. Un'anima che si rispecchia prima di tutto nel cibo, nelle tradizioni della cucina, dalle radici contadine, antiche e solide.
I prodotti tipici dell'Alto Mantovano sono il risultato di una lunga elaborazione che ha cercato di trarre il massimo da ciò che il territorio offre, affinandosi, adattandosi ed evolvendosi. Sono per questo la tangibile eredità di una cultura contadina non scritta, ma complessa e ricca. Tortelli di zucca, agnolini, da sempre fatti a mano con ripieno di carne di manzo, tagliatelle con ragù vari, rappresentano una serie di primi piatti dal sapore unico. E poi il maiale, di cui non si butta nulla, materia prima per la realizzazione di insaccati molto noti. Il salame mantovano, la salamella, la pancetta, il cotechino e il prosciutto crudo mantovano sono le punte di diamante della lavorazione locale. Proprio per il fatto di essere popolare, questo tipo di arte culinaria si distingue anche per l'utilizzo delle erbe selvatiche. Cucinare significa rendere commestibile e appetibile anche quello che non sembrerebbe adatto da mangiare.
E la storia di uno dei simboli della cucina della zona, i tortelli di zucca, i turtei, racconta un passato di corti cinquecentesche, di principi e di cibo legato ai precetti della religione. Marina Migliavacca Marrazza, esperta di storia, società e costume per il mensile La Cucina Italiana, ne sa di più.
Di tortelli si parla fin dall'antichità. Una pasta ripiena che può essere riempita di qualunque cosa, quello che hai sotto mano se si tratta di cucina povera o di magro. E qui sta il distinguo. Anche un ricco in quaresima doveva mangiare di magro e la zucca, opportunamente insaporita, era una gustosa alternativa appena arrivata dal Nuovo Mondo a quella che era la carne. Anche se si sono diffusi in tutta l'Italia e hanno molti nomi regionali, dai pansotti liguri agli agnolotti piemontesi ai casoncelli bergamaschi, nel Mantovano, che è il regno della zucca, si chiamano turtei, risalgono al 500 alla corte dei Gonzaga e hanno un ripieno particolare. Insomma, vivi i tortelli di zucca, un piatto molto speciale che si mangiava soprattutto la vigilia di Natale per precetto di magro ed era adattabile alle singole esigenze perché il povero ci metteva qualcosa di meno e il borghese ricco qualcosa di più.
Qui nell'Alto Mantovano nei secoli si sono combattute tante battaglie, scontri armati tra potenti casate che si contendevano il dominio di una zona considerata di grande importanza strategica. È stata soprattutto terra di confronto tra le due superpotenze del XIV secolo, Venezia e Milano. I Visconti ne occupano una parte, ma la grande dinastia dei Gonzaga ne prende possesso alla fine del 1400. Il loro dominio resterà incontrastato fino al crollo del casato nel 1707.
Soprattutto dal Medioevo in poi, l'Alto Mantovano è sempre stato luogo di confine, luogo di battaglie e scaramucce tra il papato e l'impero. Questo senso del vivere sul confine è continuato anche nelle epoche successive con le dominazioni dei Visconti, dei Gonzaga e della Serenissima Repubblica di Venezia. La presenza di torri e castelli è sicuramente legata a questa particolare situazione che si è trascinata per secoli. Tutto ciò ha dato vita ad una serie di presenze e contaminazioni importanti, come l'insediamento nel territorio di famiglie fortemente legate ai Gonzaga oppure alla Serenissima, che hanno lasciato molti segni del loro passaggio nei palazzi, nelle chiese, nelle corti, come il Palazzo Gonzaga Acerbi a Castelgoffredo o il Castello dei Gonzaga a Castiglione delle Stiviere o ancora l'antica roccaforte di Piubega.
Ma pure quando la storia ha fatto calare il sipario sui Gonzaga, sui Visconti e sulla Serenissima, le cose non sono cambiate poi molto per chi tutti i giorni vedeva il sole sorgere su questi campi e su questi borghi. Nel 1796 ci pensa Napoleone Bonaparte a portare scompiglio con la battaglia di Castiglione. E poi mezzo secolo dopo i passaggi decisivi per il destino dell'Italia rinascimentale, di Goito nel 1848 e soprattutto di Solferino e San Martino del 1859.
Siamo passati anche da Solferino, tutti i posti famosi per la battaglia che si è svolta proprio lì. Tutti quei morti, quei feriti, insomma, ci ha raccontato una guida che è proprio da lì che è nata l'idea di fondare la Croce Rossa.
È proprio vero. L'idea della Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria internazionale, ha origini italiane. È nata proprio nelle terre dell'Alto Mantovano, in seguito alla battaglia di Solferino e al suo terribile conto di vittime. Uno scontro cruentissimo tra l'esercito francese di Napoleone III e le truppe austriache di Francesco Giuseppe. Tra le colline moreniche a sud del lago di Garda, il 24 giugno del 1859, il grosso dei due eserciti si trovò per caso schierato l'uno di fronte all'altro. Se potessimo osservare quella scena, magari da una collina vicina, da una torre, vedremmo un fronte di 20 chilometri, con combattimenti all'ultimo sangue che durano 12 ore, tra circa 300.000 uomini. In 9.000 muoiono, altri 40.000 restano feriti.
Henri Dunant, giovane e ricco imprenditore ginevrino, si trova per puro caso a passare da quei luoghi, testimone involontario di una battaglia cruenta e feroce, che non lo riguarda, ma che gli cambia per sempre la vita. Il conflitto a fuoco è appena terminato, e lo scenario che gli si para davanti è quello di un girone dell'inferno dantesco. Decine di migliaia di morti e una moltitudine di feriti abbandonati a se stessi, senza cure né conforto. Corpi trapassati dalle pallottole, mutilati dalle schegge, schiacciati dalle ruote dei mezzi di artiglieria, le ferite infettate, tormentati dal caldo e dalla sete. Henri Dunant è sconvolto. Non può girare le spalle e andarsene. Bisogna organizzare i primi soccorsi. Chiede aiuto agli abitanti dei paesi vicini. Acquista personalmente molti dei materiali necessari per dare assistenza ai feriti e improvvisare piccoli ospedali da campo. Presta soccorso ai soldati di entrambi gli schieramenti, senza distinzione, perché crede fermamente che gli uomini, davanti alla sofferenza, siano tutti uguali.
Dopo questa tragica esperienza, Henri Dunant fonda la Croce Rossa Internazionale, che gli varrà nel 1901 il premio Nobel per la pace, il primo assegnato al mondo, e consegna per sempre alla storia Solferino, che verrà ricordata da allora non solamente come teatro di una delle battaglie più sanguinose mai combattute, ma anche come il luogo della solidarietà umana per eccellenza. Se visiterete Solferino e i suoi dintorni, quella stessa solidarietà la potete sentire anche voi, perché continua ad aleggiare tra quelle magnifiche colline. Il borgo di Solferino, insieme a quello del vicino Castellaro Lagusello, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, un marchio di qualità conferito ai piccoli comuni che si distinguono per un'offerta turistico-ambientale d'eccellenza. Per saperne di più su tutta l'interessantissima zona dell'Alto Mantovano, potete trovare maggiori informazioni sul sito bandierearancioni.it o sulla guida Borghi da Vivere del Touring Club Italiano.